Prima di parlare con voi, vorrei anche parlare con qualcun altro, col nostro Signore Gesù Cristo, Re dei Re, Signore dei Signori. Quindi, mentre prego, rendetevi conto che questa è la nostra preghiera e davvero apriamo il nostro cuore al Signore, esercitiamo il nostro spirito e tocchiamo il trono. Oh, perché la volontà di Dio, perché Lui possa tornare adesso. Oh, amato Signore Gesù. Oh, non ti abbiamo mai visto, ma ti crediamo in te. Oh, preghiamo che tu possa infonderti in noi, infondere questa capacità della fede. Caro Signore Gesù, non ti abbiamo ancora visto, ma ti amiamo. Oh, vogliamo dirti che ti amiamo con tutto il nostro essere. E in quest'amore ci amiamo gli uni gli altri, tutti allo stesso livello. Siamo uno in te. E Signore, siamo qui sotto la tua sovranità, sotto la tua autorità, la tua sapienza. Per questi ultimi, dopo questi anni, siamo qui ancora. Niente ci può fermare da essere qua. Oh, e niente ti fermerà. Oh, perché tu riversi te stesso nel nostro cuore. Signore, ti lodiamo. Oh, ti glorifichiamo. Tu sei il Signore fra tutti. E ora, Signore, oh, scorri liberamente. Oh, e che possa ogni vaso essere aperto qua, ogni cuore sia rivolto al Signore. Oh, ogni spirito umano rigenerato, ogni assetato di te. Oh, per possa ricevere la vita, la provvista, l'approvvigionamento vitale. Ora vorrei condividere in un certo senso una breve testimonianza su quello che sta succedendo dalle ultime settimane dopo l'operazione che ho dovuto affrontare. Tutto questo è stata una questione del corpo per me e vedrete nella parola d'apertura. Questa io la chiamerei una parola di preapertura, è un'altra premessa, ok? Non sto diventando folle, santi, ma per favore seguitemi. E mi rendo conto che mi sto riprendendo e mi dispiace che non ho potuto prendere un volo prima, l'anno scorso, e alla fine di agosto ho sentito che qualcosa nel mio essere diceva che nessuno mi avrebbe evitato di essere qui a Barlo con voi ora. Perché queste lacrime, questa sofferenza appartengono alla volontà di Dio. Oh, e io vi guardo, santi. Magari vi può sembrare strano, ma consideriamo che magari che io apra il messaggio in questo modo. Ma io vi dico due cose. Io amo Dio e amo tutti voi. E voi lo sentirete. Questa è la prima volta. E magari questo è nuovo per voi, ma sentirete questa vita, questa luce, oh, questo amore, questa grazia, perché siete dentro come lo sono io. Quindi, per tutte queste settimane cercavo il Signore, che è la fonte, oh, del parlare in voi e ho avuto molta più chiarezza, gradualmente in aumento, per quanto riguarda il tema generale di questa conferenza, che è crescere nella vita, dalla trasformazione alla maturità, alla maturazione. E dopo guarderemo più a fondo i dettagli, ma ora vorrei dire qualcos'altro per poter chiudere la bocca al nemico. E qualunque pensiero in voi o negli altri che cerchi di respingere quello che dirò, indipendentemente dalla vostra età, da quanti anni abbiate, vi dico che non è troppo presto per iniziare a crescere nella vita. Non è troppo presto. E non importa quanto siate vecchi, anziani, o quanti anni, quanta storia abbiate nel recupero del Signore, non è troppo tardi, perché il Signore ha cura di tutti noi e lui vuole che cresciamo nella vita, ovvero che abbiamo la vita divina nel nostro spirito, perché abbiamo creduto in lui e testimoniamo che lui è il figlio di Dio. Secondo Romani 8, versetto 10, il nostro spirito è vita, vita Zoe, e tutti avete la vita di Dio nel centro del vostro essere e questa vita vuole scorrere, vuole entrare e saturare la vostra mente, emozione e volontà. E una cosa per certo è che non so quanti scenari possibili ci possano essere, ma noi siamo ancora in grado di renderci conto, di comprendere questa cosa, ed è che quando siamo stati rigenerati, la vita divina è entrata nel nostro spirito e ora quello che lui richiede da tutti noi, penso che lui l'ha già messo in atto, ma tutti noi dobbiamo essere centrati non su noi stessi, su quello che crediamo sia la nostra condizione o il nostro status, ma dobbiamo fare un'unica cosa, una semplice cosa, rivolgere il nostro cuore al Signore e concentrarci su di Lui, non sulle nostre condizioni. E quindi vorrei darvi una definizione piuttosto cruda, piuttosto un po' rapace della trasformazione, della maturazione, che poi la svilupperemo nei messaggi 2 e 3 fino all'ultimo messaggio. Allora, quello che diciamo della parola trasformazione è che si riferisce a il Signore dalla nostra anima che diventa un unico spirito con noi e vuole rigenerarci ogni parte della nostra anima. Quindi all'inizio, quando qualcosa viene danneggiato dal nemico Satana, tutti siamo diventati uguali nella caduta, no? Uguali nel nostro corpo. Questo viene detto chiaramente in Romani, il corpo del peccato e della morte. E è molto incoraggiante vedere 8:11 e anche se vivo ancora in quello versetto precedente, quando siamo giovani ci piace essere forti, ci piace avere i muscoli, ma quando arrivate alla mezza età, magari volete solo tenervi in buona salute. Quando siete invece più anziani, siete incoraggiati proprio da questo, Romani 8:11. Lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti abita in voi. E lo spirito di questo qua vivificherà anche i vostri corpi mortali. Quindi, cari santi, io sono qua in piedi, ho 83 anni, 83 anni e sono qua in piedi a reggermi da solo, ma la vita di Dio si è data a me ora, quindi non preoccupatevi per la mia salute in un certo senso. o un aiutante, anche se dovessi cadere. Quindi la trasformazione è la vita divina che scorre dal nostro spirito in tutte le parti della nostra anima. Quindi l'anima, che è in opposizione al corpo e allo spirito, ora può operare, funzionare quale organo per esprimere Cristo. La nostra anima, quale organo, nell'insieme, ha due funzioni principali. La prima è che il Signore, che abita nel nostro spirito, ora può essere espresso per mezzo di noi. Quindi, cari santi, siamo stati creati per questo. Genesi 1, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Per questo è stato creato l'essere umano. Ma il nemico ha invaso, ha iniettato la sua natura malvagia. E oggi ci sono migliaia di persone sulla terra, esseri umani preziosi. Ma dov'è l'espressione di Dio? Beh, io vi dico, ci sarà nell'Europa continentale, nel Regno Unito, un'espressione corporativa del corpo di Cristo che non si è mai vista prima su questa parte della terra. E quindi la trasformazione coinvolge Cristo, quale vita che aumenta in noi, che stabilisce la sua dimora nei nostri cuori, ma non ha ancora raggiunto una certezza assoluta. E spero che i santi che sono nel recupero da tanto, almeno 40-50 anni, possano, diciamo, non avere quel pensiero di dire: oh, guardate quanti anni ho, da quanto tempo sono qua, quanto sono anziano. Bene, ok, potresti essere un essere umano maturo, ma questo non vuol dire che avete raggiunto la maturità nella vita, maturità spirituale. Ma voglio assicurarvi una cosa, santi, che tutti arriveremo alla maturità prima di incontrare il Signore, questo è per certo. Perché? Anche se ci sono delle questioni molto cruciali, molto contundenti, che devono essere trattate in diversi modi nel ministero della parola. Per esempio, prima di tutto la visione celeste. Pregheremo per questo. Paolo ha pregato per questo. La Bibbia introduce una visione di governo, di controllo. Numero due, essere costituiti dal Dio triuno. Quale verità? Perché la parola che è fondata sulla verità dimora in noi. Poi un altro aspetto è la messa in pratica della vita di chiesa. Come ci prendiamo cura dei santi, come ci riuniamo. Ma è anche qualcosa che abbiamo visto che ha a che vedere col Dio sovrano. Man mano che ero in questa fase di ricovero, ho cercato di contattare il Signore 24 ore al giorno, senza sosta. E ora, questo per la prima volta posso aprirlo con voi. Sì, queste tre questioni che ho citato sono indispensabili. Ne avete sempre bisogno? Ma cosa c'è nel mio essere ora per voi? È un'esperienza reale che possiamo tutti apprendere anno dopo anno. Oh, quanto è reale tutto questo! Quindi, ora, lasciate che vi chieda, quanto è reale per voi tutto questo? Sì, so che la trasformazione davvero. Posso dare un discorso su questo? Beh, perfetto, molto bene. Ma se avete sperimentato le fasi della trasformazione. Allora potete darne una testimonianza della crescita nella vita, essendo salvati nella vita, regnando nella vita, o ministrando questa vita. E la parola chiave, qua direi, che si trova anche nel sommario, dopo potrete guardare dal sommario, e cercherò di concludere il messaggio prima delle 9, prima delle 21 in Europa. Il messaggio non sarà completato da me, non verrà portato a compimento, non sarà concluso da me, non cer cioè, cercherò di essere bravo, però voi sarete quelli che completerete il messaggio. Dovete venire davanti al microfono, che siano 30-40 secondi, indipendentemente dalla lingua, a meno che, vabbè, ci sarà la traduzione, ma magari per persone come me, che parlano solo l'inglese, tipico della cultura americana, non ci sarà bisogno. Ma dopodiché la mia parte sarà conclusa, dopo il messaggio, magari 30, 40, 50, 50 secondi, 30 secondi ognuno. Ma lasciate che il Signore scorra da voi, perché questa è una questione del corpo. Quindi la trasformazione è saturata nella nostra anima, dalla vita divina, nel nostro spirito. E che cos'è la maturità? Vedremo che questo è riportato e illustrato nella narrativa sulla vita di Giacobbe in Genesi. La maturità vuol dire avere tutto il vostro essere pieno, ripieno, e con e dà la vita divina che vi ha rigenerati. E questo è l'elemento trasformante. E mentre parlo di questo, vorrei, dopo spiegherò anche il perché, tra poco, ma prima vi dico che questo deve essere un processo costante. Alcuni di voi hanno già sentito questo, nel senso che stiamo imparando, crescendo, sperimentando questi ando, endo, questo processo continuo. Quindi siamo in questo processo. Non posso stare qui dinanzi al Signore e dire: Oh Signore, sono pienamente maturo, ok, sono pronto, pronto e maturo. No, siamo in questo insieme, santi. Oh, in un modo molto meraviglioso, divino, umano. E magari siete stati salvati da poco, magari 2 settimane fa. Non è troppo presto per scoprire che avete un'altra persona dentro di voi, che è il Dio triuno in Cristo, quale Spirito, che è in voi, ora, adesso. E se non l'avete ancora in chiaro questa cosa, chiedete alla persona accanto a voi. E dovunque saremo, che abbiate 14 anni o più di 94, non è troppo presto e non è troppo tardi. Quindi quello che giace nel mio cuore è di condividere con voi alcune porzioni dalle scritture anche che ci illumineranno e ci approvvigioneranno e ci motiveranno, ci incoraggeranno. E che da questo giorno in poi, se siamo disposti ad imparare, e saremo degli apprendisti. E spero che la mia vita sulla terra non sia più sotto il mio controllo. La mia vita è nelle mani del Dio sovrano. E questo Dio sovrano, che il Dio ci ama, sa, che sa ciò di cui ho bisogno, lui conosce, lui sa che cosa devo sperimentare o che cosa deve accadere nella mia vita. E lasciate anche che vi dica che quando sono dovuto andare in questa stanza del pronto soccorso per l'emergenza in ospedale e il fratello Ray Scattering è venuto da me e ci si è resi conto che c'era un doppio problema per il cuore e altre, diciamo, cose collegate. E dopo c'era il cardiologo che si era occupato di me da anni. E lui mi disse, bene, ora gli anni dell'energia, come si può dire, gli anni del lavoro sodo sono finiti. Ma in quel momento non avevo paura. Ero lì sotto questa operazione e gli ho detto, va bene, fai pure. E dopo essere stato per alcuni giorni, dopo l'operazione in ospedale, dopo l'intervento, c'è stato il recupero, piano piano. E ora posso dirvi, questo è il mio vero sentimento, Santi. Ma non datemi alcun credito, alcun merito. Perché tutte le cose positive vengono dal Signore. E tutta questa esperienza è una benedizione. Questo proviene da Dio. Lui sta forgiando qualcosa nel mio essere che magari non è riuscito a fare prima. È davvero quasi un privilegio per me aver vissuto questa cosa. Così ora, dopo ora, giorno dopo giorno, c'era il ricovero, ero in questa fase di ripresa e mi sono reso conto che questa era una benedizione da Dio perché lui conosce le esperienze di cui ho bisogno, fisicamente anche. Lui sa appieno. O come raggiungere le profondità del mio essere, o nella realtà. E l'ha fatto per tutto quel tempo. E io ero lì a adorare, lodare il Signore, il Dio, perché possiamo, il Dio che noi possiamo sperimentare, possiamo vivere, ma ancora non possiamo vedere. Quindi essere maturi vuol dire essere ripieni, essere riempiti. Prima creati come un vaso per essere poi riempiti dalla vita divina che vi ha rigenerati e pieni nella vita divina che vi ha trasformati. Non è la stessa vita. Ora, questa stessa vita riempirà tutto il vostro essere e vedremo, man mano che vi do alcuni versetti. Vedremo che sto leggendo. Questi occhiali che ho rappresentano il Dio Triuno perché mi aiutano a essere concentrato. Questi occhiali rappresentano la testimonianza, cioè sono due. Il due è il numero della testimonianza. Ognuno di noi, mediante la sapienza del Signore, e la grazia del Signore, misericordia del Signore. Ognuno di noi ha bisogno di scendere a toccare il punto, no? Di comprendere infine che Dio è il Dio reale. Sono abitato dallo Spirito vivificante e tutto ciò coinvolge un processo del Dio triuno che trasforma. E ora il Signore e si è insediato, e quindi, Signore, la mia vita è nelle tue mani. Oh, tu sei un Dio sovrano, sapiente, saggio, e qualunque cosa tu voglia che accada o che tu permetta di accadere, oh, in tutte queste cose voglio imparare. E non avrò niente contro di te, perché tu sei il Dio sovrano. E non ce l'avrò con te per qualunque cosa mi succeda. Quindi questi sono i versetti che mi hanno dato un respiro in questi giorni. Da Romani 8 possiamo partire. Romani 8, dal 26, versetti 26 al 29. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze. Potrebbero esserci delle persone toste qua, ma dovete rendervi conto che ci sono delle debolezze. In questo contesto, la debolezza vuol dire non sapere gli argomenti su cui pregare. Quindi non è qualcosa di sbagliato in voi. Magari avete del tempo già col Signore, ma non sapete cosa pregare. Quindi lo Spirito sa. Certamente noi non sappiamo per cosa dovremmo pregare, ma lo Spirito stesso intercede per noi, sovviene. Oh, lo Spirito intercede con sospiri ineffabili. Molte volte la mattina mi sono chiesto, ma sono io questo che sta pregando, Signore? Beh, il Signore vi dice, non siete voi, ma è lo Spirito che si esercita e prega da ciò che Dio, ciò che conviene a Dio, ciò che conviene pregare. E magari alla fine della giornata vedremo che Lui intercede per noi con sospiri ineffabili, e colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, poiché egli intercede per i santi secondo Dio. Ora, mentre ci riuniamo, mentre siamo qui, secondo Romani 8:34 e Ebrei 7:25, vediamo che il Cristo asceso è sul trono di Dio che intercede per noi, senza sosta, per tutti noi. Siamo seduti qua. Io sono qui in piedi per adesso, provvisoriamente, ma in realtà siamo nel cuore del Signore. Ci stiamo preparando dinanzi a Lui. Preghiamo che Lui prega per noi e le sue preghiere diventano le preghiere dello Spirito che sovviene in noi. Quindi questo ci porta al versetto chiave, versetto 28. Ora, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Perché quelli che Egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo Figlio, affinché Egli sia il primogenito fra molti fratelli. Ora, ritorniamo al versetto 28, perché ci porta al peso di questa conferenza, che è quello di conoscere, non solo credere, ma conoscere che tutte le cose cooperano al bene. E quelli che hanno più di 60 anni, che non hanno magari una memoria così raffinata, così attiva, se ci pensate, sapete che tutta la vostra vita è piena di cose che magari pensavate non vi avrebbero mai aiutati o che non volevate nemmeno che fossero accadute, e dopo che sono successe, alla fine avete dovuto imparare qualcosa. E io posso dirlo onestamente, con fedeltà, che c'è un'operazione in noi. Io posso dire ora che so che tutte le cose cooperano al bene. So che quando questa cosa specifica accade, stiamo parlando di tempi, periodi bui, anche di perdite drastiche, perdite atroci, ma non possiamo trattenere le lacrime magari. E alla fine ci rendiamo conto che tutto ciò che è scaturito da queste situazioni, quello che avete ora da Cristo dentro di voi, alla fine sapremo che tutte le cose cooperano al bene. Questo versetto non dice tutte le cose buone, ma tutte le cose buone o no, però cooperano al bene, però, tutte le cose buone, cioè non tutte le cose, per il bene. Quindi ora esercitate un po' anche la mente, perché quello che vi dirò è un pensiero molto profondo. Siete pronti per sentire quello che vi dirò? Versetto 29 viene dopo il versetto 28. Eh? È tosta questa da comprendere. Perché ho detto questo? Perché il bene, nel senso che tutte le cose cooperano al bene, si trova nel versetto 29. Essere conformi all'immagine del suo figlio. Questo è l'obiettivo. Quindi le cose che accadono nella vostra vita, dal punto di vista di Dio, io potrei avere un obiettivo, o voi magari una nuova macchina, sposarvi, avere figli, oppure per alcuni prendersi cura dei nipoti, ma alla fine vi rendete conto che dovete pregare per la volontà di Dio, perché sia fatta in voi. In ogni cosa. E quindi le cose cooperano al bene, e quel bene è di essere resi conformi all'immagine del suo figlio, perché lui sia il primogenito fra molti fratelli. Questo è Romani. Quindi posso dire, che essere in una stanza virtuale è una cosa, in questa stanza, ma magari il giorno dopo ero in questa stanza che subivo dei controlli, dopo ero in un'altra stanza, ma ora. Ho visto che mi avevano preparato, mi avevano tirato su. E sto parlando del modo in cui mi hanno preparato per l'operazione. Erano venuti alle 6 del mattino. Mi ricordo, prima alle 2 avevo iniziato per pulirmi e hanno finito alle 4 e mezza perché hanno dovuto farmi più docce. C'è una pulizia un po' particolare per prepararmi per l'operazione. Posso testimoniare che tutte queste cose, seppur scomode, sono state per il proposito eterno di Dio. Per quello ero lì. Altre due cose che posso menzionare, poi andremo al sommario. E ora sì, stiamo facendo bene col tempo. Comunque, tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. Non per tutti i credenti in sé, ma per quelli che amano Dio. Quindi, in definitiva, tutti saremmo dei credenti in questo senso, ma può darsi che non tutti ci arrivino in quest'età all'obiettivo. Qualcuno dovrà sperimentare i 1000 anni. Quindi, magari qualcuno accanto a voi, se vi guardate tra di voi, potreste dire: ma io sono qua da tanto tempo, ho sentito tantissimi messaggi, ma dovete capire che quelli che amano il Signore, qui Paolo non dice o amare il Signore, o amare Cristo Gesù, o amare il Padre, ma amare Dio, Dio, Dio è Dio. E sono certo che molti di voi possono testimoniare che certe cose sono accadute nella vostra vita. E dietro tutte queste cose si cela il Dio sovrano che opera come Dio, agisce, funziona come Dio. Lui non chiede che sappiamo il perché o che capiamo, perché Lui è Dio. È il giorno della sua risurrezione. C'era questa donna giovane che infine era andata al sepolcro. E i fratelli che avevano visto l'altra tomba e che lei era lì, la tomba che era vuota e non sapevano dove fosse il Signore. E lei chiese: dov'è lui? Mostratemi dov'è. Voglio portarlo via. Questo è amore. In un modo un po' vistoso, no? Portare via un corpo così pesante. E poi si resero conto che questo era Cristo risorto. Poi lui disse: non toccatemi. Oh, io vengo dal mio Padre, il vostro Padre, il mio Dio, il vostro Dio. Ora, ritorniamo al fatto di amare il Signore, amare Dio. Vedremo alla fine del sommario. La prossima formazione sarà 1-2 Cronache, Esdra, Neemia e Ester, e con questi concluderemo tutta la Bibbia, che era iniziata dal fratello Lee nel 74. Ovviamente in quel momento non c'era tanta scelta, perché quello era la disposizione di Dio costante in quel momento. E alla fine di quest'anno concluderemo con quei messaggi. Ma ora non chiedetemi cosa faremo adesso, saranno finiti tutti i nostri training. No, io vi dico chiedete a Dio, ma probabilmente risponderete direttamente o indirettamente. Ma ci rendiamo conto che amiamo Dio. Oh, questo è il comandamento, amate Dio, Dio, il vostro Signore, con tutta la vostra mente, forza. Oh, con tutti voi stessi. E poco fa qualcosa è accaduto e mi sono ricordato, ho detto: wow, che cos'è questo? Sapevo che era un comandamento e dovevo dire amen a questa cosa, ma non riuscivo a farlo. Questa è la via del Signore. A volte dovete dire sì ai suoi comandamenti, ma poi siete costretti a dire: Signore, non riesco a farlo. E il Signore vi dirà: lo so, infatti non vedevo l'ora che dicessi che non ce la fai. Ora lascia che io faccia tutto. Così fa il Signore con noi. Ogni essere umano deve fare questo col Signore. Quindi, ora, nessuno di noi qua è in grado di adempiere il versetto in Marco 20:30, che è una citazione da Deuteronomio, capitolo 7. Posso condividere un po' di più? Che dopo le 48 ore successive all'intervento ero un po' debole per le prossime 48 ore, ma ero cosciente e parzialmente. Ovviamente le parti del mio essere iniziavano a riattivarsi e da una parte sentivo che il Signore fosse in grado di toccare alcune cose che prima erano inaccessibili per Lui. Ma allo stesso tempo, simultaneamente, dentro di me c'era solo una parola che era amore, amore. Perché Dio è amore. E Dio verrà, il Signore verrà, per forgiarsi in noi. Ed è per questo che lo dico sinceramente, amatevi gli uni gli altri, fratelli e sorelle. E queste ultime settimane, 15 settimane più, è stato per me un privilegio, vi posso dire, che il Signore non solo mi ha separato per un certo periodo porre fine a un mio corso perché avevo 82 anni, ora ne ho 83. 2 mesi dopo una nuova storia è iniziata. Mi sono reso conto che questa è una questione del corpo. E so che ci sono membri del corpo su tutta la terra che pregano e tutto quello che mi succede per il corpo. Mi sono reso conto che se siete dei giovani qua, io magari sono più anziano dei vostri nonni, ma io e voi siamo allo stesso livello. Credetemi, io sono un membro del corpo come voi. E poi l'altra parte che ho goduto è che siamo chiamati secondo il suo proponimento. Sono certo che molti possono dire, magari il Signore vi guiderà a dire questo. Io vivo sulla terra ora per il proposito eterno di Dio. È per questo che sono qui. È per questo che sono nato in delle circostanze specifiche, in un ambiente particolare. È semplice. Non sono qui per il mio scopo, per la mia carriera, per i miei obiettivi, i miei desideri, per i miei bisogni. Siamo qui per il proposito di Dio, che è essere chiamati secondo il suo proponimento, per l'appunto. E quindi il Signore sa che tutti qua, anche qualcuno che viene qua in una riunione del genere per la prima volta, magari prima eravate in una denominazione e avete sentito un messaggio, non so, di quest'uomo che è stato operato e che riesce a parlare per altri tanti minuti. Ecco, io vi dico benvenuti al recupero del Signore. E questa sarà una preghiera. E che tutti voi possiate dire, oh, sono stato chiamato secondo questo proposito. Oh, lui vi ha chiamati per essere qua. E non sarà meraviglioso magari se in quel giorno tutti saremo dinanzi al tribunale di Cristo. E ciò che sarà determinato non sarà la nostra salvezza. Questo è qualcosa di superficiale. Ma sarete in grado di vincere? Sarete alle nozze? Regnerete con Cristo nel regno del millennio che verrà? Quindi dovete immaginare, dovete pensarci. Dovete pensare come verrà espresso Dio. Il Signore dirà, caro o cara, la tua vita sulla terra ha contribuito per la realizzazione del proposito di Dio e del desiderio del suo cuore. Per questo hai vissuto. E hai lasciato che io vivessi in te. Oh, che io facessi la mia dimora in te, fossi espresso in te, e anche essere distribuito da te in altri. Ora vieni, nel mio banchetto nuziale, e sii gioviale, ma noi vogliamo, noi gli daremo ogni lode, ma a volte prendiamo la direzione opposta. Io vi devo dire quanto siamo privilegiati. Molte volte, magari vi alzate presto, o magari di notte vi sveglierete e direte, perché siamo qui a Barlo? Perché Dio ci ha chiamati per vivere, per il suo proposito. E il Signore ha anche indicato, che noi viviamo per Lui, possiamo dire, il Signore potrebbe dire, posso anch'io adempiere il mio proposito senza di te, ma voi avete una porzione di Cristo, vi devo dire, che nessun altro ha. Per questo posso parlare di Paolo, che era in questa chiesa locale e che aveva iniziato una sera a parlare e parlava fino a mezzanotte a questi uomini giovani. E lui dovette andare da quest'uomo che era in travaglio e dirgli, tutto andrà bene. E vediamo, tu gli ha parlato per 12 ore, questo è come una formazione, 12 ore di discorsi.
Ma io vi dico, voi dovete vedere questo. Voi avete qualcosa di Cristo in voi che nessun altro ha su tutta la terra. Ed è per questo che abbiamo bisogno della vostra funzione e la vostra misura, certamente, perché siamo stati chiamati secondo il proponimento di Dio. Ok? Ok, ora riprendiamo, torniamo a noi e finalmente prendiamo il sommario, santi. E cercherò di rispettare anche il tempo e di anticipare un po', perché alla fine vi leggerò qualcosa. Quindi Giacobbe rappresenta una vita di trasformazione, il titolo del messaggio 1. E vorrei, ora vi leggo e poi enfatizzerò alcuni punti che possiamo sottolineare. Quindi Giacobbe, un uomo, era nell'Antico Testamento, e ha avuto un inizio, un esordio molto complicato, ma alla fine è riuscito a raggiungere il livello più alto di maturità. E vedremo, prima o poi, che questo che è accaduto a Giacobbe, che è una persona molto piena di intelletto, se lui è riuscito alla fine della sua vita ad essere nel livello di maturità più elevato, la stessa cosa accadrà a voi, anche voi potete certamente farcela. Guardatevi intorno, guardate chi siete. Siete degli esseri umani? E guardateci ora. Ora però, dove siamo? Guardate il nostro livello di maturità. Noi saremo questo. Ma dobbiamo prima vedere la raffigurazione di ciò che aveva sperimentato Giacobbe nei suoi primi decenni. Ed è stato alla fine che è riuscito a guardarsi indietro e a dare delle ultime parole, istruzioni ai suoi figli e dire: fate questo nel nome del Signore, che mi ha pasciuto, durante tutti i miei giorni. E mentre leggo, e poi farò dei commenti su questi punti, magari ci saranno delle piccole cose che vorrei aggiungere nel mio essere, o alcune piccole paure, posso dire, però non posso ignorare questi sentimenti, questi allarmi dentro di me. Ci sono punti che possono essere fraintesi e utilizzati dal nemico. Quindi, Giacobbe, un uomo sotto la mano trasformatrice di Dio, rappresenta una vita di trasformazione, numero romano 1 è questo. Quindi la storia di Giacobbe, punto A, deve diventare la nostra biografia. Quindi ora leggeremo la biografia, una biografia in cui, se voi fate una sorta di autobiografia vostra, vi renderete conto che siete una sorta di Dio nella vostra autobiografia. Poi approfondiremo questo punto. Punto 1 è molto cruciale perché parla di tre periodi distinti. Ci sono stati questi tre periodi nella vita di Giacobbe. Il periodo della disciplina. Vediamo che lui aveva 20 anni, aveva paura, suo fratello era stato ucciso, e a un certo punto lui vede questa donna leggiadra e a un certo punto voleva iniziare un rapporto con lei, e certamente in un certo senso cerca di esprimere il suo amore verso di lei. E così stabilisce con suo zio un accordo per averla, questa donna, Rachele. Ma lui gli disse: ok, lavora con me per 7 anni e dopo l'avrai. E dopo questi 7 anni, in un certo modo, era andato alla tenda dello zio e c'era Lea che era lì pensando fosse Rachele, la sorella maggiore di Rachele. E quindi dovette tornare dallo zio a dirgli: ma cos'è questo? E lui disse: beh, l'usanza qua è che prima viene data quella più grande, per avere quella giovane devi aspettare altri 7 anni. Questo è stato l'inizio di tutta la disciplina che ha dovuto subire Giacobbe. Qua è iniziata la trasformazione in lui. Quindi dovremmo avere questo pensiero quando sperimentiamo tante cose, che siamo trasformati. Ci sono molte cose che sono accaduti negli ultimi anni, ma in contrasto ci sono molti che rimangono aperti al Signore. Poi la seconda fase è il periodo della trasformazione, e poi il terzo periodo è la maturità. 2. Tutto quello che accade a Giacobbe fu per la sua trasformazione. Tutto ciò che accade a Giacobbe è stato per la sua trasformazione. Quindi, sin dall'inizio, negli anni 1959, ricordo che avevo una ragazza e non ero tanto contento. Ma alla fine ho detto: grazie Signore, perché se non avessi lasciato questa persona non sarei mai entrato nel recupero del Signore. Quindi Dio è sovrano, è saggio, davvero saggio, e Lui davvero determina tutto così com'è. Per essere trasformato, Giacobbe doveva essere spinto in situazioni che non gli davano altra scelta che subire un cambiamento. Avete mai sperimentato questo? Che siete in una situazione in cui non potete andare avanti, non potete andare indietro, non potete andare sotto, non potete andare in alto, non potete nascondervi, non potete fare niente. Bene, il Dio sovrano vi tiene qua e potete pregare al Dio sovrano, e Dio permette che le cose accadano perché vi vuole guadagnare. E dice: io sono motivato dal mio amore per voi, e voi dovete vedere il mio proposito quando vi ho creati. Quindi siete qua, che vi piaccia o meno, dovete sperimentare tutto questo. Dopo vedremo anche la fatica, la lotta di Giacobbe a tutte queste cose. Quindi, che ci crediate o meno, il Signore fa tutte queste cose. E voi avete dei sentimenti contrastanti, avete tante domande, tanti ragionamenti. Ma io voglio dirvi che questo è stato un essere umano. Dall'esperienza di Giacobbe vediamo che tutto ciò che ci accade è sotto la sovranità di Dio per la nostra trasformazione. Quindi alla fine vedremo, non solo crederemo, ma vedremo che tutto ciò che ci accade, e so che ci sono cose che non si possono nemmeno descrivere, sono al corrente di queste cose indicibili, davvero lo dico, indicibili, ma sono anche certo che Dio è Dio, non importa che genere di cose stiate vivendo. C'è un esempio, per esempio, c'era una famiglia, un fratello, una sorella, i genitori, e c'era uno che era il secondo, il fratello, quello di mezzo, che è stato colpito da una macchina, è stato investito. Non ci sono parole per descrivere il dolore dei genitori, ma uno dei miei figli, che era ancora un adolescente, è andato al funerale e sono messi a leggere sul diario alcune cose che scriveva questo ragazzo, si sono resi conto che tipo di vita viveva. Questo era un Dio uomo giovane. Proprio leggendo dai suoi appunti vediamo che lui stava già vincendo, non solo era salvato, ma il resto della famiglia se ne sono andati dal recupero del Signore. Quindi mi chiedo, alla fine si renderanno conto che il Signore ha ordinato la morte di questo fratello perché fosse un vincitore, perché certamente lui non poteva spiegare, ma era Dio, alla fine Dio ha rivendicato dinanzi a tutto l'universo. E ogni bocca che maledice verrà chiusa, perché lui è un Dio meraviglioso. Punto C. La trasformazione di Giacobbe iniziò dal momento in cui il Signore venne e toccò la parte più forte di Giacobbe, che era la cavità dell'anca. Genesi 32. Da quel momento in poi il processo di trasformazione continuò fino al capitolo 37. E questo è il punto che non è facile da cogliere, però. Non è facile. Durante i 20 anni di lavoro, e alla fine si è ritrovato con 4 mogli, 11 figli, che facevano ogni genere di cose. Questa trasformazione era iniziata in Giacobbe, ma una notte c'era uno che veniva con più di 200 uomini e che aveva iniziato a combattere con lui, con Giacobbe. E quello si può dire fosse il Dio uomo Gesù, l'incarnazione. E hanno lottato fino all'alba. E quando venne fuori il sole, era tutto finito, e quindi aveva toccato la parte più forte del suo essere, che era l'anca, vita dell'anca. Sappiamo che la parte più forte del corpo è l'inizio di che cosa? Della sua trasformazione. E devo essere fedele a voi, al Signore e a voi. Non cerco di esaminare nessuno o di discernere su qualcuno. Non cerco gli sbagli di nessuno, ma voglio leggervi un inno. Quello che era accaduto nella sua trasformazione, perché il Signore potesse toccare e spezzare la parte più forte del suo essere. Questa è un'esperienza particolare che alla fine ognuno di noi avrà. Non so quando, dove, quando, in quel momento. Magari non ne parliamo mai finora. Non l'abbiamo mai menzionato. Ma io posso dirvi, per me, che il 30 luglio il Signore era venuto e aveva combattuto con me. E alla fine aveva toccato la parte più profonda di me. Io non sapevo cosa fosse. E poi non è mai tornato in questo modo. Mi sono reso conto che lì aveva spezzato l'uomo esteriore. E ringrazio il Signore. Grazie, Signore, perché non mi hai lasciato intatto. E ora questo è l'inno che vi voglio condividere. Ora cerco il numero. Abbiamo cantato l'inno 750 prima. Ora io vi condivido il 749, che parla di liberazione e spezzare. Quindi siate aperti al Signore, non siate soggettivi da ogni paura. Dio sa cosa sta facendo. Lui sa cosa e quando lo farà. Alcune cose accadranno. Lui permetterà che ci succedano delle cose, ma siate certi che dovete essere dei vincitori ora, piuttosto che spendere 1000 anni nel regno del millennio. Certamente abbiamo carenze perché non siamo Dio, ma ecco l'inno che vi do. Lo Spirito del Dio Triuno nel nostro spirito ora riposa. Lui cerca sempre che possiamo discorrere in noi perché Dio in Cristo si è espresso, ma mediante l'uomo naturale ed esteriore lo spirito è confinato e invece di dargli una casa diventiamo una prigione per lui. Lui è come un tesoro di gran valore che è contenuto in alcuni vasi fatti di terra e questo vaso deve essere spezzato, deve essere rotto. E così il tesoro verrà esposto, verrà espresso. Oh, quanto il Signore deve spezzarci, deve essere spezzato completamente, così lo spirito sarà liberato. Questo è il motivo per cui il Signore per noi ci dà una certa misura e una certa circostanza di sofferenza. Oh, così per spezzare il nostro uomo esteriore. L'uomo esteriore, l'io, l'anima, deve essere bruciato, deve decrescere. Il nostro uomo interiore, il nostro spirito, allora, deve essere lo spirito che viene liberato. Signore, oh, dammi la tua rottura santa, liberami, non lasciarmi intero. Oh, e fa che sia disposto a ricevere le ferite che tu darai, recherai alla mia anima. Oh, fa che io possa apprezzare la tua rottura senza mai lamentarmi e concedimi di poter apprezzare di più ogni genere di perdita invece di guadagni. Quindi, per favore, non fate di questo l'enfasi del messaggio, ma sono responsabile dinanzi al Signore. Non importa quale sarà la risposta, ma dobbiamo servire con uno spirito di amore e preoccupazione. Molte volte il nemico vi dà dei sentimenti falsi, fasulli, ma non dovete essere ingannati. Posso testimoniare che non c'è niente di cui avere paura, se non questo. E io lo condivido con voi, soprattutto con quelli che hanno 50 o 60 anni. Un giorno, sono veramente preoccupato che un giorno io possa finire la mia vita su questa terra come un vaso intatto. Non preghiate però deliberatamente, Signore, fammi a pezzi. No. Piuttosto, questo è nel mio cuore. È un sentimento per voi che lo condividiate e che possiate pregare al Signore. Non solo prima di andare a dormire. Sia che dormiate sul letto, che vi mettiate a dormire, magari vi addormentate sulla sedia, ma voglio che andiate e che cresciate nella maturità della vita per il proposito di Dio e dite, Signore, dammi esperienze per poter crescere nella maturità. Vedete, poche frasi, ma ora ho già sentito questo prima, qualcuno potrebbe dirlo, ma questo davvero è terrificante in un certo senso. Non so cosa succederà a me. Potete aprirvi in questo modo, liberamente, e quando iniziate, un po', il Signore irromperà in voi e vi aprirete sempre di più. Alla fine vi renderete conto che iniziate ad essere un po' più aperti, sempre più, e alla fine siete aperti in un modo spalancato interamente tutto il vostro essere Voi potete dire: Signore, fa ciò che vuoi, sono nelle tue mani per il tuo proposito. Poi, i guai che Simeone e Levi causarono a Giacobbe lo toccarono nel profondo del suo essere, ed egli iniziò ad essere trasformato. Quindi il Signore usò la disposizione di due figli. Magari Dio usa i vostri figli e magari i nipoti per alcuni. Lui ci ama certamente, ma lui ha anche un modo. Magari può dire: questo è nato, quest'altro è nato, posso toccare una cosa, posso toccare sua zia, posso toccare suo padre, magari per un altro, diversamente, in un modo misterioso. Alcuni hanno delle disposizioni un po' strane, ma questo è quanto posso dire, che il Dio vivente, voi dovete credere a Dio, dovete confidare in Dio, perché Lui è un Dio verace e saggio. Lasciate che sia il vostro Dio. Quindi Giacobbe era stato eletto per diventare l'espressione di Dio e un principe di Dio, e solo attraverso la trasformazione poteva diventare l'espressione di Dio e un principe di Dio. Quindi diventare. Quindi siamo le persone che stanno diventando. Sono certo che quando ve ne andrete la domenica, dopo essere usciti da questa riunione, che sarà finita la conferenza, andrete via con molto più Cristo di quello che avevate stasera quando siete arrivati, perché questo è reale. Oh, questo avviene giorno dopo giorno. Israele significa colui che lotta con Dio, è il principe di Dio. Lo scopo di Dio nel trattare con Giacobbe, un soppiantatore, era quello di trasformarlo in Israele, un principe di Dio che aveva la sua immagine per esprimerlo ed esercitava il suo dominio per rappresentarlo. Giacobbe era un soppiantatore e divenne Israele. Era uno che tratteneva il calcagno e divenne un principe di Dio. Quindi uno che tratteneva le calcagna, sapete che con suo fratello erano nati insieme allo stesso momento, ma Giacobbe ha detto: aspetta un attimo, io non voglio lasciarlo uscire così facilmente, ora gli tratterò il calcagno, non lo farò uscire. Questa era la sua disposizione, tutti siamo nati con una certa disposizione. E quando il Signore potrà toccare questo, sarete liberati, veramente, posso dirlo. Punto C. Quindi Giacobbe, soppiantatore, divenne Israele. Punto D. La vita cristiana è una vita di lotta con Dio per essere trasformati da Dio in un principe di Dio. E magari siete un po' gentili, siete troppo soffici, una sorella particolarmente, e magari non avete mai faticato in questo modo, non avete avuto queste esperienze così rudi, perché così siete fatti. Però alla fine il Signore viene e tocca alcune parti specifiche e avrete delle reazioni che non avete avuto mai prima. Quindi vi dico, Dio non si offenderà, non verrà scioccato, non dirà: oh, cosa farò perché lei era una persona così alla mano. No, il Signore dirà: finalmente ti ho toccata in qualche modo. Ora ci vogliono delle interazioni, hai questi pensieri, queste cose. Ora non voglio che tu faccia finta di niente, che niente sta accadendo, ma siate onesti. Oh, qualunque cosa. Questo è il mio sentimento, questo sta accadendo. Bene, questo sta succedendo. Ma il Signore non è infastidito da queste cose. La vostra lotta continuerà, la vostra fatica continuerà a coinvolgervi. Finché non scoprirete di cosa si tratta. magari molte persone vi hanno contrastati e voi dovete avere questa esperienza finché non avrete un punto di svolta. Molte volte non riuscite a liberare lo spirito e dite cosa faccio adesso. No, dovete lasciare che il Signore sia forgiato in voi. Lo scopo di Dio nel selezionarci, predestinarci e chiamarci è quello di trasformare i peccatori deplorevoli in figli reali, in modo che dopo che il processo di trasformazione sarà stato completato, possiamo regnare in qualità di re. Un'altra preghiera molto semplice potrebbe essere: Signore, io ti chiedo che nel processo di trasformazione sia completato nella mia, durante il mio corso vitale in questa terra. Il Signore potrebbe darvi questa preghiera: Signore, voglio essere completamente trasformato entro il 31 dicembre 2023, per esempio. Pensate che Dio lo può fare? In meno di 500 giorni? E quindi questo accadrà. Bene, ora passiamo all'ultima sezione, santi. Sono già le 8:54, ho 5 minuti per toccare questi punti. E perché un minuto prima delle 9 vi chiederò di pregare per questo minuto? Se non l'avete mai fatto prima, non fate finta, oppure non state lì inchiodati, anche sedetevi, se è la prima volta che vi ritrovate in questo tipo di riunioni, state lì, magari considerate anche le condivisioni, magari questa potrebbe essere la mia parte. E se il Signore è dentro di voi, vedete che la linea è lontanissima, la fila è lontanissima, bene, siate governati. Non siate governati dalle cose esteriori. Numero Romano 2. Abbiamo bisogno di conoscere, sperimentare la trasformazione secondo la rivelazione divina nella parola di Dio. Essere trasformati e avere il Cristo pneumatico, Cristo in risurrezione come spirito vivificante, dispensato e forgiato nella nostra anima, per sostituire ciò che siamo nella vita naturale, affinché Cristo cresca e la nostra vita naturale diminuisca. Quindi, Signore, forgiati in me oggi, sempre. Questa è una semplice preghiera, ma dentro di voi a volte i riflessi sono lenti e dopo non ce la fate, però dovete pregare e dire: Signore, usa anche questa cosa che mi sta invadendo. E questo, questo fa la differenza. La trasformazione non è una correzione esteriore o un adattamento, ma è la funzione metabolica della vita di Dio in noi, mediante l'aggiunta dell'elemento della vita divina di Cristo al nostro essere, affinché possiamo esprimere l'immagine di Cristo esteriormente. Il Signore vuole dispensarsi in voi ogni giorno. Il processo di trasformazione è sia organico che metabolico. È organico perché è legato alla vita ed è metabolico perché è legato a un processo in cui vengono scaricati i vecchi elementi e vengono aggiunti i nuovi elementi. Questo lo vedremo nel messaggio 3, tutto il processo. Non c'è nessuna competizione, non siamo gli uni contro gli altri, ma siamo in un processo. Il cambiamento metabolico che avviene durante la trasformazione è un cambiamento sia nella costituzione interna che nella forma esteriore. Quindi a volte vedete anche l'aspetto, non solo la faccia, ma l'aspetto complessivo di una persona che è inespressiva. È qualcosa che non riuscite a fingere, a mascherare. Anche se avete le mascherine, quelle che usiamo, c'è anche un piccolo spiraglio in cui vi rendete conto dell'espressione delle persone. Ma quando siamo trasformati interiormente, ci sarà un cambiamento persino nella nostra struttura fisica, vi devo dire. Mi ricordo un fratello, non so perché ha avuto l'audacia di dire questo, ma una volta condivise dicendo: il tuo volto, la tua espressione, c'è della tristezza. Non è una critica, è solo per dire che c'era della tristezza. E alcune cose erano successe nella sua vita. E quello stesso fratello poi l'avevo visto di nuovo. E il suo volto era cambiato. Perché in quel momento c'era più espressione di Cristo in lui. Quindi qual è la cosa saggia in tutto questo? È che tutti sanno. Tutti lo sanno tranne voi. Perché noi preghiamo: Signore, saturami. Sia che siamo vincitori o sia che siamo vinti, dipende dalla trasformazione della nostra anima e dal nostro atteggiamento verso l'opera trasformatrice del Signore. Quindi il nostro atteggiamento, santi, per favore vi chiedo di comprendere che tutto ciò che è intorno a noi, in noi, le circostanze, tutto ciò che pensiamo sia per il nostro beneficio, non ci siamo mai resi conto prima che questo è per la nostra illuminazione. Dobbiamo dire: grazie Signore per averci illuminati. Oh, voglio che tu sia aggiunto a me. Non cercherò di migliorare, ma voglio essere cambiato per essere un'espressione, essere disposto ad essere allineato con la tua disposizione sovrana. E poi, se permettiamo al Dio triuno, quale spirito vivificante, di trasformarci giorno dopo giorno, saremo dei vincitori. Quindi se lasciamo, vuol dire che questa è la vostra volontà, però voi decidete. Quando potrete dire questo sinceramente, direte: Signore, oggi ti lascerò trasformarmi, oggi. La mattina glielo dite, ma dopo dite: Signore, grazie per un altro giorno, che possa essere un altro giorno di vita. Signore, io ora ti permetto di riversarti in me. Quindi se permettiamo al Dio triuno, quale spirito vivificante, di trasformarci giorno dopo giorno, saremo dei vincitori, ok? Ora, guardate un po'. Vorreste essere un vincitore, santi? Allora, ascoltate cosa dice. Lasciate che il Dio triuno. Lasciate, permettetegli. Questa è la vostra decisione, però. Dipende dalla vostra volontà. Niente, da nient'altro. Magari siete a letto e dite: Signore, sono qui e voglio lasciare. Oh, che tu abbia una via libera in me, giorno dopo giorno. Che tu possa forgiarti in me. Che ne dite di pregare questo da stasera fino alla fine di quest'anno? E ci sarà più Cristo in noi di quello che c'era prima di andare a Barlo. E sono certo che questo accadrà, Santi. E in molti, migliaia e migliaia, decine di migliaia di santi ogni giorno che pregano in questo modo. Ora pregate con il vostro vicino, Santi. E dopo, per i prossimi 25 minuti, e 30 secondi ciascuno, magari 50 secondi, questo lo lascio ai fratelli che daranno le istruzioni su come condividere. E Signore, che il Signore possa forgiarsi in voi ora.